Buongiorno a tutte e a tutti. E dunque, come si accennava, Mondeggi è diventato un caso di cui si è tornato a parlare dopo che nel luglio del 2021 Nardella, il sindaco di Firenze, ha deciso di stanziare 52 milioni di euro su quella che da 9 anni è ormai un'occupazione agricola punto di riferimento per tutto il tessuto sociale toscano e non solo. E quindi è tornato in auge il tema di come gestire questa collina di circa 170 ettari di verde, dove da ormai il 2014 moltissime persone organizzano attività di tutti i tipi per appunto ridare un nuovo volto a quella che prima era una zona in disuso e abbandonata.
La prima domanda che vorremmo invece fare a Daniele quali sono state le tappe fondamentali nella storia di Mondeggi, cioè cos'è che hanno portato appunto a quello che ci diceva ora Federica, agli accordi con il comune, dopo che il comune per tutti questi anni ha tentato più volte di sgomberare Mondeggi?
Allora, le tappe per arrivare oggi, più che altro per 9 anni, Mondeggi si è sviluppata appunto in contrapposizione un po' alla città metropolitana per il fatto che questo territorio è stato occupato e, proprio per impedirne la vendita. E come dire, siamo andati a gran velocità, Mondeggi è come un treno che a gran velocità ha viaggiato, è cresciuto. E la notizia 2 anni fa è arrivata improvvisamente, perché non ce l'aspettavamo.
Ma posso chiederti, sì. Giusto, forse la domanda non era troppo sì. Chiara, mi chiedevo... quali sono stati un attimo i processi che hanno portato fino a qui, quindi dalla volontà di occupare Mondeggi, qual è stato, sì. Come dire, l'idea dietro proprio l'occupazione, okay. E da lì come è okay. andata avanti, naturalmente, perché non penso che tutti quelli che ci stanno ascoltando conoscano molto bene la realtà di Mondeggi.
Sì. Perfetto, allora. All'incirca c'era questa collina che era stata abbandonata, c'era stata un'azienda fino a circa più di 15 anni fa che poi è fallita. C'era un frantoio, c'era anche nella Villa Medice all'interno di questo poggio una cantina, però hanno fallito queste aziende. Di conseguenza la proprietà è passata in mano alla città metropolitana, che però appunto non sapendo che farci, e soprattutto per tenere a posto tutto questo territorio ci voleva una valanga di soldi, l'hanno abbandonato fino a quando intorno al 2012-2013 si è formato un gruppo di cittadini che comunque ha adocchiato questa situazione, come dire, voleva un po' riappropriarsi di questo terreno abbandonato, ci voleva fare delle cose. Com'è nata l'occupazione? Che dopo un anno di percorso si sono intrecciate le relazioni che hanno portato questo comitato a incontrarsi con la facoltà di agraria, c'era il collettivo dentro la facoltà di agraria, e dopo questo incontro alla fine si è deciso di occupare. Naturalmente già in questo passaggio c'era una parte di persone che avevano abbandonato, un'altra parte è rimasta qua ed è incominciata così l'occupazione, il presidio permanente. Penso
Sì, se, no, no, più o meno le tappe sono state, come dire, dette. Naturalmente il punto cruciale di oggi è la questione su cui ci stavamo un attimo interrogando. Abbiamo anche letto i vostri comunicati che si trovano sulla pagina di Mondeggi, Bene Comune. La questione è un po' quella dei fondi del PNRR che, come dire, hanno introdotto una nuova variabile in quello di Mondeggi, ma c'è la domanda di Federica che secondo me è un'ottima introduzione all'argomento.
Sì, appunto, questi fondi del PNRR rimangono sempre un elemento opaco, lo vediamo in questi giorni. Molto spesso gli iter con cui vengono decisi i nuovi progetti non sono trasparenti, e quello di Mondeggi ci sembra un caso emblematico. Questo perché, e qui arriva la mia domanda, per anni e poi mi confermerai, Mondeggi è stata all'asta, cioè è stata cercata di vendere in tutti i modi, a somme anche ridicole per tutto quello che è il potenziale della collina. Pensiamo ai laboratori, alla scuola contadina gratuita, alla possibilità di organizzare una redistribuzione di quelli che sono olivi e vigneti, e insomma un tipo di territorio che ha una produttività agricola degna di nota. Ecco, nel momento in cui è stata tentata una svendita per così tanti anni a prezzi ridicoli, questo arrivo di 52 milioni di euro, che sono tantissimi se ci pensiamo un attimo, come è stato percepito? Nel senso, ve l'aspettavate? È stato un temporale a ciel sereno, o in qualche modo era una notizia che si sperava da più tempo?
No, è arrivato come un fulmine a ciel sereno, in un momento in cui la comunità non era molto coesa, anzi usciva da diversi comunque conflitti interni, e dalla consapevolezza che in 20 persone ormai si faticava a mantenere un territorio così grande. Non mi riferisco tanto alla parte agricola quanto proprio alla questione delle infrastrutture, per esempio le strade. C'è un disastro, noi la famo, cioè abbiamo delle strade che non riusciamo più neanche a recuperare perché sono troppo compromesse, quindi, e le case per 9 anni il presidio ha abitato in 3 case che si stanno letteralmente aprendo, e quindi i mezzi e le risorse erano troppe. Comunque fin dall'inizio dell'occupazione, quando fu stilata la Carta dei Principi, comunque si è cercato il dialogo con le istituzioni proprio per l'enormità della complessità di tenere il posto. Però è arrivata, ecco, questa notizia, un fulmine a ciel sereno, come hai detto tu. Non ce l'aspettavamo assolutamente, avevamo appena festeggiato una piccola vittoria, perché appunto quando Nardella qualche mese prima in estate comunicò che il territorio non era più in vendita, insomma un piccolo brindisi l'abbiamo fatto.
Certo, non deve essere facile convivere con la consapevolezza che si può essere sgomberati da un momento all'altro. E parli di queste strade, di questi edifici che hanno ovviamente bisogno di manutenzione e di cura. Mentre per quanto riguarda le attività che si sono create e che si sono costruite in questi anni, si sa qualcosa? Si potranno mantenere, oppure c'è un rischio che insieme alle strade vengano asfaltate anche quelle?
Allora, io spero che, adesso non lo so, sulle strade io mi riferivo sì a interventi strutturali prima, non solo cura. La cura era proprio interventi strutturali. Scusami, stavo perdendo, ripeti un attimo la domanda.
Mi chiedevo, per quanto riguarda le attività che si sono costruite in questi anni, ecco, se si manterranno.
Allora, ci sono, tu nell'articolo citavi Chiara, per esempio, che aveva il laboratorio di erboristeria. che poi ha portato via. Adesso stavamo facendo la birra, però il laboratorio verrà portato via, perché l'avevano comunque creato e portato avanti delle persone che hanno deciso di andare via. Però in questa situazione ci verrà lasciata una casa colonica e il capannone, che per noi è fondamentale, perché lì c'è il forno, per esempio. Quindi il forno per il pane, almeno per un anno e mezzo, speriamo che venga mantenuto. Le attività agricole verranno portate avanti, a parte i piccoli dettagli, tipo quest'anno con la vendemmia, non sarà una grande vendemmia, per esempio, però comunque raccolta delle olive, lavorazioni, quello verrà mantenuto, ecco. Sostanzialmente smetterà solo principalmente la birra.
Quindi ci saranno comunque dei cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo di questi fondi. Diciamo, questo mi sembra che sia quello che ci stai dicendo. Mi chiedevo anche, visto che l'hai un po' nominato di sfuggita, come è stata presa la notizia all'interno di Mondeggi?
Noi Mondeggi sta, appunto, soprattutto nell'ultimo anno, abbiamo attraversato un momento molto delicato e molto difficile, tra l'altro anche con momenti di silenzio di mesi dall'altra parte. Scusate, perché è molto difficile descrivere la situazione, ma per la complessità del che questo è un posto, appunto, che dove non ci sono, in questi 9 anni non ci sono stati solo 20 presidianti, ma centinaia di persone che l'hanno attraversato. Quindi anche adesso io riporto la mia esperienza, ma ricordiamoci che è davvero una piccola voce in una pluralità che aggiungerebbe, integrerebbe con chissà quante cose. I fondi, questi 52 milioni, che dopo lo stadio Artemio Franchi di Firenze, che ha fatto tanto scandalo insieme a quello di Venezia, è il secondo investimento della Toscana. Perché ovviamente Firenze è il capoluogo che ha dirottato la maggior parte dei fondi. I fondi che hanno ricevuto li prende, noi non prendiamo una lira, era una roba che prende la città metropolitana, che servivano esclusivamente per la parte che riguarda gli immobili, le strutture. La parte agricola in questo progetto del PNRR era esclusa. Ed è assurdo, perché viviamo, appunto, in un terreno, in un territorio, su un poggio a vocazione agricola, visto che
nell'85
ci hanno impiantato 12.000 olivi, cioè anche a cazzo, perché poi è vigneti. Noi ci troviamo anche in un territorio privilegiato tra i colli fiorentini e le colline del Chianti, siamo circondati di ville agriturismi, quindi...
E questo, secondo te, Dani, è, diciamo, emblematico del fatto che questi fondi molto spesso vengono assegnati e stanziati senza considerare le necessità locali? Cioè, non è assurdo che vengano investiti, appunto, per coesione sociale questi 52 milioni di euro, quando Mondeggi è fondato su attività agricole oltre che sociali?
Sì, sì, sì. Adesso poi, appunto, veniamo anche un po' al cuore, no? Tornando un attimo a questi 52 milioni che servivano, dove sono saranno spesi proprio solo per infrastrutture, per la villa e per le case, proprio gli immobili. Dopodiché risolveva il problema della gestione, perché l'Europa ha chiesto che questi edifici dovevano avere una funzione sociale. Quindi, cos'è successo? Quando è arrivata questa notizia, c'è stata anche un po' di paura collettiva, anche un po' di ansia collettiva, un po' di panico, cioè se fossimo stati coesi, se... Cioè, noi come dire, sto posto è nato forse anche molto sul sogno di un'autonomia che per molti di noi era un po' il sogno, cioè il riferimento erano gli zapatisti, però capito, cioè gli zapatisti con 40 anni di esperienza cazzuta alle spalle, con un livello di coscienza totalmente differente. Cioè qui a piccoli passi praticare l'autogestione in Italia, cioè a parole la facciamo tutti, poi nella pratica, sai, è una roba parecchio complicata. E quindi abbiamo fatto piccoli passi, ma quando è arrivata sta notizia in realtà eravamo abbastanza indeboliti.
Sì, è comunque strano.
Non eravamo quasi da dire ma andate a fare in culo, l'avremmo fatto, cioè... se ci fossimo guardati intorno e fossimo stati centinaia di persone, ma mica eravamo a sto punto, ma non era così. Quindi c'è stato il panico, l'ansia, con il discorso che comunque c'è il discorso delle associazioni, di aprire questo territorio alle associazioni, perché comunque un bene comune c'è sempre stato. L'assemblea, non con il metodo di consenso, neanche con la maggioranza, però il più delle persone ha preferito, ha detto sediamoci al tavolo e vediamo che succede. Questi qua appunto non avendo nessuna idea, noi per evitare che Mondeggi, per evitare che finisse il luogo, magari lo ristrutturavano, poi finiva di nuovo abbandonato, oppure facevano le solite gare, ci mettevano i loro amici per... abbiamo detto insistiamo, presentiamolo noi, facciamo noi un progetto in maniera tale che riusciamo a mantenere l'assemblea, cioè che è quella che è sempre stata il cuore, cioè proprio partita, è sempre stata dal basso e continua ancora adesso comunque a essere dal basso in autogestione e rimane ancora adesso il cuore.
Sì, forse, come dire, si verificano dei cambiamenti grossi quando da essere uno spazio autogestito e occupato, che quindi le persone che sono all'interno possono decidere tutto quello che avviene nello spazio, in questo caso Mondeggi Bene Comune, ecco, da questo si passa a un dialogo, se vogliamo, burocratico con le istituzioni, con i fondi e, come detto, con i bandi, in cui sembra ridicolo che devi scrivere un bando su una cosa che già esiste, che già è in azione, perché immagino che quegli spazi si possono definire completamente certo. Sociali, ed è assurdo che voi dobbiate ribadire la socialità di Mondeggi quando sono tutti gli anni di esperienza che lo costituiscono, ma questo naturalmente è il linguaggio burocratico, perché, il linguaggio legale necessario per ottenere questi fondi. Io mi chiedo...
Sai qual è stato il problema, almeno la cosa proprio, adesso che dici sta cosa, a me... io per mesi mi sono roso nell'ultimo anno su sta roba, che da loro in realtà, cioè, come dire, hanno detto, beh, cioè non hanno potuto disconoscerci perché hanno detto minchia, siete una comunità, non possiamo dire nulla, avete fatto un po' di cose che adesso non possiamo dire nulla, ma non ci hanno mai riconosciuto l'esperienza.
Beh, no, volevano anzi non cacciarvi.
Non la capiscono neanche, cioè non la comprendono, perché nel loro mondo, cioè, sono immersi in un mondo che non è fatto di principi e di valori come il mondo che anima i compagni e queste esperienze dal basso, ma non ci arrivano, non le comprendono.
Sì, infatti
non le riconoscono.
Volevano...
L'ho riconosciuto perché ci hanno detto, se vi costituite in APS, in un'associazione, allora vi potete sedere al tavolo con noi. E quindi noi abbiamo tirato su un'associazione che al momento... non ha nessun valore per noi, è servita solo appunto per sederci al tavolo, e se le cose vanno male si straccia subito, cioè non c'è problema. Però appunto non ci riconoscono l'esperienza dal basso, non le riconoscono questi tipi di esperienza.
No, questa è una cosa che vediamo un po' in tutta Italia.
Sociali, no, che sono i centri sociali, che siano le esperienze dei beni comuni, dall'asilo Filangieri alla Cavallerizza, o non. non vengono riconosciute le esperienze di autogestione dal basso, questo è il problema grossissimo. E noi qua che siamo sia contadini che siamo dentro quello che noi definiamo un bene comune, siamo doppiamente beffati, perché non c'è nessuna legge, niente che tuteli né il contadino né tantomeno chi decide di fare esperienze comunitarie che nascono così, dal basso.
Sì, mi viene da dire che forse, magari ora non sono le tue parole, sono assolutamente le mie, non voglio travisare quello che mi hai detto, però mi sembra chiaro, come e lo vediamo tutti i giorni anche in città grosse come Torino, non solo in campagna, come naturalmente le esperienze dal basso vengono delegittimate, ma a volte forse viene quasi da dire meglio non cercare un dialogo, perché poi per trovare un dialogo bisogna mettersi sullo stesso piano, che non è assolutamente un piano, come dire, che definiamo accettabile, delle istituzioni. Questo può portare a dei grossi cambiamenti anche nello svolgersi di un'esperienza autogestita, può portare a grossi cambiamenti che purtroppo a volte si rivelano molto... come dire, molto una camminata sugli specchi, in cui si rischia sempre di scivolare sullo stesso piano delle istituzioni, che peraltro nel vostro caso è anche abbastanza comico, come per tantissimi anni hanno cercato di cacciarvi da quell'esperienza e poi di punto in bianco vogliono invece reintegrarvi dentro, mandarvi dentro la macchina economica del PNRR, che peraltro sono dei fondi che al momento sono stanziati per la ricostruzione, ma che tra poco si convertiranno di fatto in debito per l'Italia, che dovrà essere ripagato dalle generazioni future. Quindi comunque un meccanismo abbastanza grosso, macchinoso e pesante, in cui si rischia secondo me un po' il pantano. Io ti vorrei chiedere, non so se è proprio l'ultima domanda, comunque stiamo andando sicuramente verso la conclusione di questa intervista, vorrei chiederti, secondo te qual è stato il motivo politico di questa manovra del Comune di Firenze?
Guarda, anch'io voglio parlare a titolo personale. Io mi chiedo, ma se noi non avessimo presentato il progetto e li mandavamo a fare in culo, cosa sarebbe successo? Quella paura ha colto tanti, però sai, anche in questi casi comunque un po'... Ti faccio l'esempio dell'impero romano, non è che i barbari hanno invaso l'impero e non lo so, l'hanno fatto crollare l'impero, cioè loro sono entrati quando l'impero si è rovinato un po' da solo. Allora sono state le dinamiche interne che logorano questo spazio, ma perché sono l'esperienza complessa, difficile, perché non si tratta di 40 persone o 30 che hanno uno spazio e decidono una linea politica. Qui la linea politica era trasversale, siccome qua ci sono persone dai 20 ai 70 anni con idee, capito, ed esperienze e provenienza completamente diversi. Quindi mettere insieme queste teste per decidere una linea politica è stato un casino, cioè infatti già abbiamo dovuto lasciare, è stata un po' una scia di sangue, qualche cadavere ce l'abbiamo lasciato per strada. E adesso la sfida si fa più dura per le cose che dicevi, adesso c'è da stare veramente attenti, perché perdere la faccia, sputtanarsi rispetto a quello che si è costruito in questi anni può essere un attimo, è un secondo. Quindi ecco, questo ci tenevo, scusa, non ho risposto alla tua domanda.
No, però sei stato chiarissimo e sono spunti sicuramente interessanti che ci fanno riflettere tutti, chi ha attraversato Mondeggi o chi ci ha addirittura appunto abitato. E ricordiamo appunto che effettivamente i lavori terminati li vedremo solamente nel 2026, giusto? Quindi durante questo tempo, che sono obiettivamente 3 anni di attesa, cosa si farà? Cioè, ci sarà un monitoraggio di quelle che sono i lavori che verranno portati avanti? Come pensate di organizzarvi?
Loro in questi, nell'ultimo anno, quando, a parte che abbiamo avuto un solo confronto politico l'ultimo 3 settimane fa, sono sempre stati esclusivamente che siamo seduti lì solo con i tecnici, che minchia non sapevano un cazzo e non potevano neanche confrontarsi su un piano politico che era quello che interessava a noi, finché ci siamo rotti. Hanno provato a mandarci via, ma noi gli abbiamo detto: noi, cioè, quel territorio non lo lasciamo, cioè, se non trovate delle alternative voi, cioè, le troviamo da soli, ma non ce ne andiamo. E così, appunto, di circa 3 settimane fa, la conferma, adesso a voce perché non c'è nulla di scritto, che a partire da ottobre per un anno riusciremo a mantenere la casa colonica principale, che è Cuculia, che è sempre stato il cuore del presidio, e il capannone. E quindi probabilmente avremo incomodato 170 ettari di terreno agricolo che ci possiamo continuare a curare e gestire. Quindi il comunicato che abbiamo scritto a febbraio andrebbe aggiornato, e come dici tu, in questi 3 anni può succedere di tutto e qualsiasi cosa, volta faccia o cadute, di tutto può succedere, cioè dal o bene bene o male male, nulla è scontato.
Ma per finire posso chiederti, certo, di ricordarci l'evento che ci sarà questo fine settimana a Mondeggi?
Allora, bravo, ci festeggiamo il 9° compleanno e abbiamo un programma che partirà domani, quindi chi vuole può venire qui in camper, tenda. Ci saranno eventi per tutto il sabato e la domenica. E poi un bel posto proprio dove campeggiare, speriamo che il tempo regga.
È un invito?
È un invito a tutte e tutti, o tutto, come preferite. Quindi ci saranno comunque dei tavoli politici importanti dove metteremo un tavolo politico, si parlerà di agroecologia, sarà anche più che verterà più sulla questione contadina agricola, mentre l'altro invece, dato il momento che stiamo attraversando, ci sarà un tavolo dove si parlerà di facilitazione e di come gli spazi attraverso questo strumento possono, come dire, quantomeno trovare un modo per uscirne, ecco, o gestirli, diciamo così.
Ok, grazie mille Daniele, magari ci risentiremo più avanti per capire un attimo come si svolgerà questa questione del confronto con il comune e del PNRR. Per oggi direi che siamo stati più che esaustivi, e quindi buona giornata, ma soprattutto buona festa.
Buona giornata a voi.
Viva Mondeggi.
Mi scuso per la prima volta che faccio un'intervista, per di più sulla radio, quindi magari un po' l'emozione, ma spero di, ecco, aver detto qualcosa di sensato.
Sì, assolutamente. Grazie mille.
Grazie a voi. Un abbraccio.